Matteo capitolo 13, dal verso 1 al verso 9, così dice la parola del Signore. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare. E una grande folla si radunò intorno a lui, cosicché egli, salito su una barca, vi sedette. E tutta la folla stava sulla riva. Egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Poi un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non aveva molta terra, e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo, ma, levatosi il sole, fu bruciata, e, non avendo radice, inaridì. Un'altra cadde tra le spine, e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra, e portò frutto dando il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi per udire, oda. Amen. Un messaggio e una lettura che abbiamo già fatto e che sicuramente vi ricorderete, spero la gran parte di voi. Abbiamo meditato sui primi tre terreni che rappresenta qui il Signore con questa simbologia, col terreno chiuso, che è la strada. Abbiamo guardato al terreno, al cuore superficiale, che è quello che ha sotto una roccia che è impenetrabile alla povera pianta che vorrebbe approfondire le sue radici. Abbiamo parlato del cuore mondano, del cuore distratto, che è quel cuore invece che insieme alla parola di Dio fa crescere delle spine che presto soffocheranno il terreno. E abbiamo meditato, questo l'ho detto in tutti i messaggi precedenti, che la condizione del cuore determina ciò che sei, ma non soltanto ciò che sei ora. La condizione del tuo cuore di oggi determina ciò che sarai, perché questi terreni ci parlano di un'opera presente che viene fatta dal Signore, dallo Spirito Santo, che nel tempo poi manifesta non la capacità di Dio, non la capacità della parola di Dio, non la capacità, la bontà dell'azione dello Spirito Santo, ma il tempo testimonia della natura del cuore che riceve la parola di Dio. Allora vogliamo che il nostro cuore stamattina assomiglia proprio all'ultimo terreno di cui Gesù parla, che è il terreno buono. E vorrei sottolineare ancora una volta, ancora questa mattina, ciò che ho già detto. Se nella tua vita non c'è ricchezza spirituale di cui parlava il fratello, se nella tua vita non c'è prosperità spirituale, se nella tua vita non abbondano le grazie del Signore, fai una domanda a te stesso: è forse Dio incapace con me? È forse la parola di Dio che ha perso la sua vitalità? Ha forse lo Spirito Santo smesso di operare sulla terra? O sono forse io quello che deve cambiare? Allora vogliamo insieme dire: Signore, trasformami. E come vi dicevo all'inizio, fin dall'inizio, per mettere subito in chiaro le cose, qui Gesù non sta parlando di quattro persone diverse. Qui sta parlando di quattro condizioni del cuore diverse, che possono abitare nella stessa persona. Possiamo essere chiusi al messaggio del Vangelo per diversi motivi. Possiamo essere superficiali nel ricevere quel messaggio del Vangelo. Possiamo riceverlo, però poi lasciarlo in compagnia delle nostre amicizie mondane, delle nostre attività mondane, dei nostri pensieri mondani. E possiamo quella volta, gloria a Dio, essere invece quel buon terreno che riceve, custodisce e lascia fruttare quel seme che è stato piantato in noi. Ma ricordiamoci che Gesù parla a noi per tutti i giorni della nostra vita. Il giorno in cui tu ti chiudi al messaggio della parola, sei una strada. Il giorno in cui ti dimentichi della parola di Dio perché sei impegnato in mille cose, sei il luogo roccioso. Il giorno in cui fai un piede nella chiesa e nelle cose spirituali e un piede nel mondo, sei il terreno spinoso. E il giorno in cui, benedetto sia il Signore, custodisci la parola nel tuo cuore, sei il buon terreno. Allora non pensare ad altri, io mentre parlo a voi non penso a voi, io penso a me: Signore, un buon terreno stamattina che riceve e custodisce la parola del Signore. Il verso chiave che meditiamo in questa serie è: custodisci il tuo cuore. più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Come vi dicevo, è la condizione del nostro cuore che fa la differenza, perché Dio tutto quello che doveva fare lo ha già fatto. E tutto ciò che Egli deve fare nella tua vita è pronto ed è potente a farlo. Ma vogliamo custodire il nostro cuore affinché consenta all'opera di Dio di andare avanti. E veniamo quindi all'ultimo terreno, che spero descriva la maggior parte, se non tutti quanti noi. Questo terreno viene definito da Gesù un terreno buono. Ma buono per fare che cosa? Buono perché? Buono perché è un terreno fruttifero. Sapete cosa vuol dire fruttifero? Che porta frutto, non c'è che chissà quale definizione bisogna. Un terreno fruttifero, un terreno buono, è un terreno che porta frutto. Perché per quanti non se ne sono ancora accorti, nonostante la quarta domenica che parliamo di questo, lo scopo di Gesù nella tua vita non sono parole, ma sono fatti. Gesù non è morto sulla croce per riempirti di parole la domenica mattina. Gesù non è morto sulla croce per raccontarti oggi una bella storiella. Gesù non ha dato la sua vita per te affinché tu potessi essere coccolato da questo racconto, che è un po' come un'assuefazione della coscienza, che è vero, si apre intorno a sé nelle difficoltà, nei problemi, nel senso di colpa, ma poi c'è anche la storiella di Gesù che ti racconta che c'è qualcosa di buono. Queste sono parole. Gesù ha dato la sua vita sulla croce per i fatti, affinché tu potessi essere trasformato, affinché tu ed io potessimo essere rigenerati, potessimo essere battezzati, riempiti di Spirito Santo, usati con potenza, affinché in noi si potessero manifestare le opere e la vita di Cristo. Questi sono fatti che stamattina noi li chiameremo frutti. Il motivo per cui la parola è giunta a noi non è affinché potessimo poi raccontarla ad altri, ma prima di raccontarla ad altri, che diventi la nostra vita. Paolo, scrivendo, dirà: voi siete una lettera vivente. Cioè, Paolo dice: io sono venuto da voi, vi ho predicato l'Evangelo con la potenza e la pienezza dello Spirito Santo, sono stato fedele alla sana dottrina e quando me ne sono andato sento dire di voi che siete diventati una lettera vivente, cioè la parola in voi ha prodotto una trasformazione tale che chi vi guarda è come se leggesse la Bibbia, perché vede in voi ciò che io ho predicato, poteva dire Paolo. Questo è un terreno buono, che trasforma il seme della vita nella propria vita. Signore, facci questo terreno, affinché gli altri, guardando me, è come se leggessero la Bibbia. Affinché gli altri, guardando me, è come se vedessero Gesù camminare su questa terra. Un terreno buono è un terreno che produce frutti. E come vi dicevo, questa parabola si spiega da sola, perché Gesù la spiegò, e nei sinottici vediamo la spiegazione anche di questo terreno. Matteo 13 al verso 26 c'è la spiegazione, dice così: ma quello che ha ricevuto il seme in terra buona è colui che ode la parola e la comprende, egli porta del frutto e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Allora ode e comprende. Marco 4:20, sempre la stessa parabola, la spiegazione di Gesù che dice: quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e la colgono e fruttano il 30, il 60 e il 100 per uno. Vi ho già spiegato la differenza che c'è tra sentire ed ascoltare. Le tue orecchie sentono, ma è il cervello che ascolta. Come faccio a saperlo? Prova ad andare in un luogo dove ci sono tanti tipi di sorgenti di suoni e rumori. Se a te interessa una cosa, il tuo cervello farà una pulizia, un filtro, e in mezzo a tutte quelle cose tu ascolterai quello che vuoi ascoltare. Allora coloro che odono la parola non sono coloro che la sentono, come tu stai sentendo me stamattina. Le tue orecchie stanno sentendo questo suono più o meno gradevole, abbiate pazienza. Ma le tue orecchie stanno sentendo quello che io sto dicendo. Ma la mente di alcuni a volte è già andata via quando abbiamo smesso di leggere la Bibbia. Stai ascoltandola, ricevi la parola. È già il primo momento in cui smetti di essere un buon terreno, quando la parola da qui torna indietro. Signore, dopo che io sento, voglio ascoltare e voglio accoglierla nel mio cuore. E Luca aggiunge a questo, al verso 15 del capitolo 8, è quello che è caduto in un buon terreno, sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Allora la condizione del cuore è determinante nel portare frutto. Il buon terreno semplicemente non è come gli altri. Gesù lo ha messo all'ultimo per questo motivo. Non ha cominciato dal buon terreno parlando poi degli altri. Ha detto: se vuoi essere un buon terreno, semplicemente non devi essere come gli altri tre. Ed è molto semplice da comprendere. Il buon terreno non è chiuso, duro, impermeabile alla parola di Dio. Il buon terreno non è superficiale, comprende che questa è parola di Dio. Come dice spesso la sorella in preghiera, noi non siamo venuti davanti a un uomo. E quando io parlo, abbiate pazienza, non guardate me. Sì, guardatemi pure con gli occhi fisici, ma non guardate a me. Signore, tu stai parlando al mio cuore, tu stai parlando al mio cuore. E se quello lì non si lascia guidare dallo Spirito Santo, Signore, io prego per lui, affinché possa essere un canale trasparente, perché io voglio sentire te, Signore, voglio ricevere la tua parola, non essere superficiale, perché questa è parola di Dio. Un cuore superficiale non è un cuore onesto, non è un cuore buono. Un cuore buono, un cuore onesto, non è distratto dalla mondanità. Oggi col Signore, domani col mondo, oggi ti servo, domani ti dimentico, oggi ti prometto, domani ti rinnego. Un cuore onesto e buono riceve la parola di Dio e la trattiene, portando frutto non soltanto una stagione, ma con perseveranza, dice Luca. Qualcuno di voi, sinceramente, davanti a questa parola sta desiderando: Signore, vorrei essere così. Allora, ecco qualche consiglio, preso dalla parola di Dio, su come essere e diventare un buon terreno. Il cuore che assomiglia a questo buon terreno è un cuore aperto che desidera ricevere ed imparare. Il buon terreno cosa fa? Riceve il seme, è come se lo custodisse. Quando la parola di Dio arriva a te, alla tua vita, qual è il tuo atteggiamento? Oh mamma mia, un'altra predica, un altro studio, un'altra riunione di preghiera, un altro programma televisivo che parla del Vangelo. Io vorrei cose più interessanti. Ma poi ci sono invece quelle anime assetate della parola di Dio, che ovunque si parla della parola di Dio attizzano le orecchie, perché capiscono che c'è nutrimento, desiderano. Questa è la prima caratteristica di un cuore buono, la predisposizione a ricevere e ad imparare. La seconda caratteristica è un cuore che si prepara per ascoltare. Sapete, vi ho già detto questo, quando nelle scuole superiori, io ho fatto il geometra, c'era l'insegnante di matematica, a me piace la matematica ma l'ho scoperto dopo, ho fatto passare dei brutti quarti d'ora a quella professoressa, che spiegava queste funzioni, queste equazioni. Io la guardavo e dicevo: ma perché ci devi torturare con queste cose che non servono a niente? E quando entravo in classe, anzi io c'ero già, quando entrava lei, io ero chiuso, non volevo ricevere. E lei poteva essere la maestra più brava di questa terra, ma quello che mi impediva di imparare non era lei, ma era la mia predisposizione. Io entravo già col pregiudizio che quella materia non la volevo sentire, non la volevo ascoltare. E lei mi disse, come disse un po' Pietro a Gesù: tu adesso non capisci a che cosa serve la matematica, ma vedrai che lo capirai dopo e ti sarà utile. Io oggi ho un lavoro perché esiste la matematica. L'ho compreso dopo. Sono un ingegnere che vive di conti, di numeri, eccetera, eccetera. Ma qual è la tua predisposizione alla parola di Dio? Perché se tu vieni in chiesa o se tu ti accosti alla parola di Dio con una mente e un cuore chiuso, ostile, allora tu stai sterilizzando la cosa più viva che c'è sulla terra, la parola di Dio. Hai una predisposizione per chi desidera ricevere la parola di Dio o sei troppo orgoglioso? Tu che cosa vorresti insegnarmi, Signore? Ormai sono arrivato ad avere una certa età. Ma la parola di Dio non dice così. Ma si è sempre fatto così. Che predisposizione abbiamo noi quando Dio parla? Vogliamo essere un cuore buono, non orgoglioso, non troppo impegnato e distratto, ma vogliamo ascoltare la parola di Dio. Per essere un buon terreno, bisogna anche capirla la parola di Dio. Se io predicassi in un linguaggio troppo difficile, non ne sono capace, ma mettiamo il caso che fossi capace di usare termini un po' difficili, di quelli che per capirli devi avere sempre la Treccani in mano, ma che sta dicendo questo? Sarebbe inutile, sarebbe un messaggio buttato al vento, o se predicassi in inglese in una chiesa italiana, sarebbe una bella parola, una bella predica, ma chi ascolta non comprendendo, dice ma questo che ha detto oggi, boh. Però lui era contento di quello che diceva. Resta inutile il messaggio. Tu comprendi la parola di Dio. Vi ricordate, come ho già detto, di quel ministro etiope che stava leggendo Isaia 53, il verso, a mio avviso, il capitolo più bello profetico che parla di Gesù, ma non comprendeva. Ma quando tu hai un atteggiamento e un sentimento sincero per comprendere la parola di Dio, come ho già detto, il Signore rapì Filippo. Il Signore guardò su quella strada e vide uno straniero che leggeva la sua parola ma non la comprendeva. E il Signore nel suo quartier generale disse, bene, quest'uomo ha un cuore sincero, io ho bisogno che qualcuno gli spieghi questa cosa. E a un certo momento, mentre Filippo era impegnato a evangelizzare una campagna che noi potremmo definire di successo, stava distruggendo il regno del male, stava conquistando tante anime al Signore, il Signore a un certo punto lo rapisce. Ma come? Sono su dove? Una strada deserta. Ma perché, Signore? Perché c'è una persona che ha un cuore sincero, che vuole comprendere la mia parola. E tu mo gliela spieghi. E così Filippo gliela spiegò e ci fu una nuova nascita e ci fu un battesimo. Stava leggendo, ma non comprendeva. Quando è successa la salvezza? Quando lui ha compreso la parola di Dio. Allora vogliamo desiderare di comprendere la parola di Dio. E se il Signore dovesse rapirti dai tuoi impegni, dovesse rapirti dalle tue faccende personali, perché c'è qualcuno che desidera comprendere la parola di Dio, lasciati rapire dal Signore. Non pensare che lui non sa quello che fa. Signore, ma quella era la mia direzione. Tu fai gli affari tuoi, io faccio i miei, qua decido io. Vai, perché quella persona ha bisogno di te. E quando comprenderà la parola di Dio ci saranno segni, prodigi e miracoli. Un cuore buono è quel terreno che mette in pratica la parola di Dio. Il seme per portare frutto ha bisogno di tempo e ha bisogno di azioni. Metti in pratica la parola di Dio. Dal buon seme al buon frutto. Se vuoi essere un buon terreno, ascolta, ricevi ed ubbidisci. Ascolta, non senti, ascolta, ricevi ed ubbidisci, ok? Questo farà di noi dei terreni buoni. Quando questo è il seme della parola di Dio, sarà semplicemente questo a portare frutto. Ma qui Gesù parla di delle proporzioni di fruttuosità, ve ne siete accorti? Non dice semplicemente che il terreno porta frutto, ma definisce la quantità di questo frutto. Dice che il terreno buono non soltanto porta frutto, che è il motivo per cui il seminatore era uscito, aveva seminato, eccetera, eccetera, ma dice qui che cadde nella buona terra e portò frutto dando il 100, il 60 e il 30 per uno. Questa è una cosa che comprendiamo tutti. Da un seme, 100, 60 e 30. Ciascun seme su quel terreno portò frutti diversi. E allora io mi sono chiesto, Signore, ma che significa? Eppure tutti sono terreni buoni. Il seme cadde, quei semi caddero tutti nel terreno buono. Perché alcuni il 100, il 60 e il 30? Signore, abbiamo detto che ci sono solo quattro terreni. Non siamo la strada, non siamo la roccia, non siamo le spine, siamo quello buono. Perché allora alcuni il 100, alcuni il 60 e altri il 30? Perché questa diversità? E così, andando a studiare, a cercare, ho scoperto che in Palestina una produttività di 1 a 10, Era un grande successo. Cioè, se tu seminavi uno e quando raccoglievi avevi 10, era già un grande successo. E Gesù in questo modo ci sta dicendo, guarda che nonostante ci sia diversità in ciò che la grazia produce in voi, comunque è un grande raccolto. Perché quando la grazia trova un cuore predisposto, porta sempre più di quello che qualunque altro avrebbe mai potuto fare. 100, 60 e 30. Se mettiamo un paragone tra di loro, 100, 60 è poco più della metà. Allora, se io sono il terreno da 100, però, tu sei poco più della metà. E poi quando quella vita che magari si è predisposta a dare la sua vita al Signore, a ricevere la parola, a metterla in pratica e ha dato il 30, quando guarda alla vita che ha dato il 100 penserà, oh, io non sono manco un terzo di quello. Che succede, Signore? C'è in me qualcosa che non va? No, non c'è niente in te che non va. Perché tu non devi fare il paragone col 100, tu non devi fare il paragone col 60. Se io sono il 30, io devo fare il paragone con 0. Perché gli altri terreni non portarono nessun frutto. Io non voglio guardare alla grazia che abbonda nella vita degli altri per sentirmi gratificato o scoraggiato. Io voglio considerare, Signore, se non fosse stato per te, che hai lavorato il mio cuore, che mi hai preparato, che lo Spirito Santo che mi ha compunto di peccato, di giustizia e di giudizio, se non fossi diventato il buon terreno, in me ci sarebbe stato 0 frutto. Grazie per il 30, Signore, perché è un raccolto più che abbondante, che nessuno si senta squalificato dalle vie del Signore o mortificato perché la grazia sta abbondando nella vita degli altri. Ricordati che la cava da cui sei stato tratto, siamo stati salvati dalla morte eterna, siamo passati da 0 a tutto. E quello è il mio e il tuo termine di paragone. Non guardare forse al fratello e alla sorella che sovrabbondano delle grazie spirituali sentendoti meno amato. Ricordati che sei stato salvato per grazia, tu sei il terreno buono, non sei meno buono dell'altro. Perché sono solo 4, di cui 3 non portano frutto. Ma tu sì, e di questo devi ringraziare il Signore. Il frutto della grazia non è della stessa quantità, ma è della stessa qualità. Da un buon seme, un buon frutto. Perché quello che semini, raccogli. Non puoi seminare uva e aspettarti dei kiwi. Se è stato seminato il Vangelo della grazia, tutto quello che verrà su sarà immensamente buono. Allora forse le quantità saranno diverse, ma la qualità sarà sopraffina. Perché è prodotto del seme incorruttibile della grazia del Vangelo di Cristo Gesù. Secondo voi, e questo per riflettere, possiamo fare a meno di portare frutto? No. Gesù non l'ha consigliato. Non ha detto non fatemi fa brutte figure quando me ne vado. Mi raccomando, portate frutto. Lo ha comandato. Matteo 3,8 dice, fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Signore, grazie che mi hai salvato, mo posso continuare a vivere a modo mio. Adesso ho addirittura lo Spirito Santo che mi consola quando faccio quello che non dovrei fare. Ah, oh, che bello. E questa è la volontà di Dio? Gesù comandò. Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento, cioè io ho seminato cose buone in voi, lascia che quello porti frutto, fai frutti degni del ravvedimento. Ma che cos'è sto frutto? Ci sono tanti esempi nella Bibbia, ma il frutto più bello di cui voglio parlarvi è il frutto dell'amore. Dio non ha seminato discordie nella tua vita. Dio non ha seminato critica, Dio non ha seminato vendetta, Dio non ha seminato orgoglio, Dio ha tanto amato il mondo. Il seme che è venuto dal cielo era un seme di amore, Ed è quello che il Signore si aspetta di raccogliere quando stende la tua mano verso la tua vita e dice: c'è del frutto qui? Ma di che natura è? Io ho seminato amore, vorrei che ci fosse amore. Io ho seminato Cristo Gesù, che come egli stesso si definisce è quel granel di senape che se non muore non porta frutto, e Gesù è morto come espressione dell'amore di Dio. Perché non può il Signore raccogliere amore poi nella nostra vita? Quali sono i due grandi comandamenti? Sarete nauseati dalle volte che li ripeterò. Ama il tuo prossimo, ama Dio, non c'è nessun altro comandamento. Dio ha preso 10 regole, 10 precetti, 10 principi che dicevano non fare e li ha trasformati in un unico comandamento: fai, cioè ama. Ama Dio e ama il prossimo, perché io ho seminato amore nella tua vita e quel seme era buono, allora mi aspetto di raccoglierlo. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Anche quando ero un terreno chiuso, anche quando ero ostile all'Evangelo, il Signore mi ha scelto e ha seminato senza essere avaro, ma con generosità è stato seminato nella mia vita. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. C'è una frase che ripeto spesso, che dice così, l'ho presa in prestito da Lewis, credo sia stato il primo a dirla: una sola vita presto passerà, soltanto quello che è fatto per Cristo durerà. Fratelli anziani, ve lo sareste aspettati che il tempo sarebbe passato così in fretta? Coraggio. No, ma a un certo momento uno si guarda e dice: ma che è successo qua? Ma scusa, ma tu non c'eri quando i giorni passavano? Una vita sola presto passerà, ma quello che è fatto per Cristo resterà. Come fa il frutto a rimanere? Perché il frutto dei cristiani rimane? Perché il seme che ha generato quel frutto è un seme incorruttibile ed è indistruttibile. La parola di Dio in te produce frutti che sono frutti che vivono per l'eternità. Se attraverso di te un'anima viene salvata, anche quando io mi spegnerò a questa vita, il frutto che ho portato per la gloria del Signore vivrà in eterno. Questi sono i frutti che dobbiamo cercare. Un seme incorruttibile, indistruttibile ed eterno che porta frutti che rimangono. Affinché tutto quello che chiederete al Padre mio nel mio nome, egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amate gli uni gli altri. Vado velocemente alla conclusione perché il tempo corre via. Le condizioni per portare frutto, come faccio, Signore? Gesù l'ha spiegato molto bene in Giovanni capitolo 10, dove parla della vigna, della vite e del tralcio. Andate a leggere quel capitolo oggi e dire: Signore, io voglio essere un buon terreno. Che devo fare, Signore? Leggendo quello capirai ciò che il Signore vuole da te. E qualche verso te lo cito io oggi. Condizione per portare frutto: essere in Cristo, dimorare. Dimorate in me, io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Ricordiamocelo sempre. C'è Gesù nel tuo cuore? Allora sei destinato a portare un frutto eterno. Se Gesù non c'è, ciò che farai passerà, ciò che sei passerà, senza portare alcun beneficio. Ritenere la parola di Dio: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Signore, ma non ce la farò a resistere, non ce la farò a parlare di te, non ce la farò a rimanere coerente, non ce la farò a rimanere umile. Domanda quello che vuoi, Se dimori in Cristo, domanderai cose buone ed egli te le concederà, che portiate molto frutto, perché in questo è glorificato il Padre mio, così sarete miei discepoli. Dimorare in Cristo, ritenere la parola di Dio, ma poi non soltanto sapere che Gesù c'è, ma sentirne l'amore. La dimora è qualcosa di stabile, stabilmente in Cristo, stabilmente nel suo amore. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Lo sai che Gesù ti ama? Lo senti che Gesù ti ama? Sono due cose diverse. Lo sai che Gesù ti ama? Questa è una bella notizia. Ma lo senti? Ti senti amata da Gesù? Ti senti amato da Gesù? C'è differenza fra il sapere e sperimentare. Dimorare nell'amore vuol dire che giorno e notte, accada quello che accada, io so che Gesù mi ama e lo sento questo amore. Così porterai frutto. C'è un aspetto del portare frutto che non ci piace. Ed è la potatura, la difficoltà, la prova. In quel capitolo Gesù dirà: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Signore, io sto facendo la tua volontà, perché questa difficoltà? Perché questa prova? Perché questa malattia? Perché tu dai frutto. Ah, questo è il ringraziamento. Ma tu non sai che ne puoi dare molto di più. Allora io intervengo nella tua vita con cose che non ti piacciono, ma quando tu aspetterai, il tempo passerà, vedrai che porterai più frutto per la mia gloria. Il frutto di cui parla Gesù è quello di cui ci parla Galati 5:22, che tutti quanti conoscete. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Il frutto è dello Spirito, non è tuo. Il seme è la parola di Dio, non è la tua o la mia. Quel seme porta il frutto dello Spirito. Da solo non puoi fare nulla, non puoi fare niente di buono, niente che duri. Ma se quel seme della parola di Dio viene piantato in te, allora quel seme porterà il frutto dello Spirito. Quello che chiedeva il fratello in preghiera: Signore, vorrei più dei tuoi sentimenti. Questa è una preghiera meravigliosa. E come li ricevo? Dimorando in Cristo. E io dimoro in Lui, Lui dimora in me, e questo terreno spontaneamente produce i frutti dello Spirito, non i miei. Perché i frutti della carne di cui parla prima, andatevi a leggere, sono cose mostruose. Ma il frutto dello Spirito è una cosa meravigliosa. Come faccio, Signore, ad avere pace quando non c'è? Dimoro in Te. Come faccio a essere gioioso quando le cose vanno male? Dimoro in Te. Come faccio, Signore, ad avere autocontrollo quando i miei istinti mi spingono a soddisfare tutto quello che mi passa per la testa? Dimoro in Te, Signore, e nasceranno dei frutti dello Spirito, non della carne. Frutto dello Spirito, il frutto che portiamo, è un frutto che a Dio piace. Efesini 5:9 dice: poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa sia gradito al Signore. Pensa un po' alla tua vita, io penso alla mia. Ma è il Signore che stringe i frutti della mia vita nelle sue mani. È compiaciuto. Gli piace quello che vede in me? Piace a Gesù quello che vede in te? Perché il frutto che produce il buon terreno è un frutto gradito al Signore. Se non è gradito al Signore, c'è un solo problema, ed è nel terreno. Bisogna prepararlo, bisogna lavorarlo affinché sia un buon terreno. E in ultimo, c'è una verità che dobbiamo accettare. Il frutto non è per la pianta, il frutto è per gli altri. L'avete mai vista una pianta che produce frutto, poi spunta un ramo che lo prende e se lo mette sotto terra, perché quello è mio, è per me, l'ho fatto io, guarda com'è bello, ho preso io il nutrimento, ho sudato io, ho tolto le spine, mi sono lasciato rompere dal Signore, mi sono lasciato spezzare, ho passato quella prova, il Signore ha lavorato la mia fede, sono rimasto fedele, adesso ci sono dei frutti, sono miei. Accetta, che è tutto per grazia. Se non fosse stato per Gesù, quel seminatore che è uscito, non sarebbe venuto proprio niente da te. Accetta che nella prova Gesù era con te, non ne sei venuto fuori per tue capacità. Accetta che il Signore si è usato, ti ha consumato senza distruggerti. Il frutto non è per te, è per gli altri. Allora comprenderai cosa significa che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Gesù rispose loro dicendo: l'ora è venuta che il figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. E pensando a quello che mi raccontavano i fratelli in questi giorni, dicevo: ma chi glielo fa fare? Di rinunciare al proprio tempo, a stare con la propria famiglia, a guardare la partita di calcio, ad andare al concerto, ad andare a bersi una birra con gli amici. Mi hanno raccontato la loro domenica, io pensavo di essere messo male, ma loro un po' di più. Ma chi ve lo fa fare? Di dedicarsi così tanto al Signore. Un buon terreno sa che i frutti sono belli, ma sono per gli altri. Signore, io voglio essere come quel granello che muore affinché ci sia vita intorno a me, Signore. Non voglio, Signore, tenermi generosamente ciò che ho. Voglio avere le braccia aperte per donare ciò che tu che mi hai dato. Se uno mi serve, mi segua. E là dove sono io, sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre mio lo onorerà. A volte ti sembrerà di perdere qualcosa, di essere quasi derubato di qualcosa che con tanta fatica è venuto alla luce. Ti sembrerà quasi di essere impoverito, perché servendo il Signore servirai gli altri e donerai te stesso per gli altri. In realtà devi comprendere, devo comprendere, che chi si prende di cura di me è il seminatore. Il mio guadagno, la mia ricompensa non è il frutto, ma è la cura del seminatore. È Lui che si prende cura di me. Mentre tu pensi di essere stato derubato, non ti rendi conto che c'è ancora Lui, che quando i tuoi frutti saranno presi, forse da chi non se lo merita, ho perdonato quella persona, hai visto come mi ha risposto? Sono stato lì a dargli una mano, e questo è il ringraziamento. Ho predicato l'Evangelo, mi sono stato sbattuto in faccia alle porte, sono stato ostacolato dalla mia famiglia, Signore, ho cercato di portare frutto e sono stati presi questi frutti e poi si sono dimenticati di me. Prova a pensare a Gesù sulla croce. Meritavamo quello che ha fatto? Non lo meritavamo, ma Lui ha dato e ha dato se stesso. Se vogliamo essere come Lui, dobbiamo essere pronti a dare senza aspettarci nulla in cambio. Dopo che avrai portato frutto, aspettati che quel frutto qualcuno se lo prenderà. E non sarà sempre le persone che ti piaceranno, ma quando prenderanno quel frutto desidereranno di essere come te, perché nei frutti di cui ci parla Gesù, in quella spiga c'erano altri semi. Ed ecco che da un seme 100, 60, 30. Da ognuno dei quei semi altre semine, così crescono le cose del Signore. Da una persona che decide di essere il buon terreno nascono raccolte di migliaia e migliaia di anime. Com'è nata una scuola domenicale di 400 studenti? Com'è nata una scuola domenicale del genere? Da un terreno che ha deciso: non mi importa se la mia vita si consumerà, io voglio portare frutto. E da uno 100. E poi quei 100, forse qualcuno si è perso, ma qualcosa è finito in un altro terreno buono che ha deciso di essere un terreno buono e si è moltiplicato, e così crescono le cose del Signore. Da persone che decidono di essere terreni buoni. E voglio concludere, davvero, parlando forse a quei terreni chiusi, i cuori che anche stamattina stanno sentendo, sì, ma non stanno ascoltando. Vorrei parlare a quei cuori che riceveranno questa parola, sì, ma appena usciti di qua torneranno alla loro vita dimenticandosi di Gesù, presi di nuovo nel laccio della loro mondanità. Vorrei parlare a quei terreni che di questa parola non sapranno che farsene, la lasceranno lì in superficie. Sì, è stato un bel momento, emozionale, una bella domenica mattina, cioè, c'era anche la musica, hanno cantato pure, meglio di così che vuoi, non hai pagato manco il biglietto. È stato un bel momento, superficiali. C'è speranza per questi cuori. Non voglio forzare la parabola, ma riflettendo su questi terreni io ho visto una progressione di lavoro. Una strada chiusa che viene rotta per ricevere il seme. Il seme viene seminato, ma sotto c'era una roccia. Una roccia che viene frantumata affinché ci possa essere profondità. E finalmente c'è profondità, ma poi ci sono le spine, questa mondanità che cerca di rapire, di distruggere e soffocare quello che il Signore sta facendo. E come vi ho detto domenica scorsa, quelle spine sono state sradicate dalla mano sanguinante di Gesù ed è stata posta sulla sua testa la tua corona di spine. E quindi vedete che per questi terreni c'è sempre speranza, perché c'è una progressione di lavoro dello Spirito Santo che da un terreno chiuso ti rende disponibile a ritenere la parola di Dio. Ed è questa la nostra speranza, l'opera di Cristo Gesù. Vogliamo chiudere i nostri occhi? È Cristo che rompe i cuori chiusi. È Cristo che distrugge e rimuove ogni ostacolo e impedimento. È Cristo che sradica le spine del peccato, che soffocano l'Evangelo della grazia. Ed è Dio che nutre il buon terreno finché produca frutto mandando la pioggia dal cielo. Ed è Dio che raccoglie. È Dio che semina. È Dio che porta avanti l'opera tua. Allora stamattina, non importa a quale grado di maturità spirituale sei arrivato, scegli di dar la tua vita a Cristo. Signore, fai di me un cuore disponibile che possa portare frutto per la vita eterna. Come ha detto un famoso predicatore dell'Evangelo, Signore, prendimi, rompimi, frantumami, calpestami, modellami, metti le tue mani di lavoro, di esortazione su di me, ma ti prego, usati di me, Signore. Non voglio vivere la mia vita a guardare indietro e vedere che non è servita a nulla. Io voglio portare frutto per la vita eterna, Signore. Allora oggi lavora il mio cuore, Signore. Fai di me quel buon terreno, Signore, che ascolta, che riceve e che ubbidisce. Alleluia. Vogliamo alzarci insieme in piedi? Alleluia. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Alleluia. La scelta è nostra. Gesù poté dire tutto è compiuto, il seme è stato seminato, è tutto stato preparato, adesso c'è bisogno di terreni buoni. Troverà questa parola un cuore onesto e buono che la riceve? Sarai tu quel cuore onesto e buono? Se così sarà, aspettati di vedere frutti di vita eterna dentro la tua vita. Dove arriverai tu? Porterai vita, ma se stamattina ti chiudi, dove arriverai tu? Arriveranno i frutti della carne. E se forse non ti piaci guardandoti allo specchio spirituale stamattina, non è colpa di Dio. Apriti all'Evangelo ed il Signore trasformami affinché dove arrivo io possono arrivare i frutti dello Spirito, che il mio sia un parlare di pace, una vita di un'espressione d'amore, una vita gioiosa, una vita di bontà, di generosità, di autocontrollo, una vita di mansuetudine, Signore. Desidero, Signore, Desidero portare questi frutti. Spacca il mio cuore, Signore. Togli ogni ostacolo. Sradica il peccato. Ma ti prego, fai di me un cuore buono. Alleluia.